LinkedIn for Business. Novità, consigli e strategie per rendere profittevole la tua attività su LinkedIn. A cura di Leonardo Bellini.
Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del vostro podcast preferito. Io sono Leonardo Bellini, autore di Come fare business usando LinkedIn e anche creatore di questo podcast LinkedIn for Business by Leonardo Bellini. Oggi abbiamo il piacere di ospitare una persona che io seguo da tempo, anche lui un autore, un consulente, una persona nota nell'ambito LinkedIn e non solo, si tratta di Mirko Cuneo. Mirko Cuneo è uno che ringrazio innanzitutto, poi gli darò la parola, giusto spendo 10 secondi di presentazione. Mirko Cuneo è fondatore di uno dei fondatori, giusto Mirko, di Nextre
Engineering. Sono attualmente l'attuale CEO di Nextre.
Esatto, poi ci dirà cosa fa Nextre, cosa fa lui in particolare, ma è una persona che ha colto le potenzialità di LinkedIn fino dalla prima ora, per cui mi piace intervistarlo per poi condividere con lui la sua esperienza su LinkedIn, per esempio come usa LinkedIn, per quali obiettivi, con quali finalità, quanto ritiene importante LinkedIn all'interno della sua strategia, sia di personal branding, ma anche e soprattutto come imprenditore, come appunto in questo caso CEO di una società. Quindi potremmo parlare, Mirko, anche di, se vogliamo, social CEO, di CEO branding, di quanto può impattare un'attività a livello CEO in termini poi di comunicazione corporate, di reputazione aziendale. Quindi io lascio la parola a Mirko, hai 30 secondi come minimo, ma poi ovviamente ampiamente sforare, per presentarti ai diciamo ascoltatori di questo podcast.
Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse, come ha detto Leonardo, mi chiamo Mirko Cuneo, sono un imprenditore e un business trainer e mi rivolgo a tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che vogliono potenziare il proprio business andando ad imparare le migliori tecniche di vendita, marketing, per ottenere il giusto risultato attraverso un mindset che li porti ad avere dei risultati, in modo che ovviamente tutti possano aumentare i propri guadagni, i clienti e, perché no, avere la giusta rispettabilità del proprio brand. Io attualmente sono il CEO di un'azienda che si chiama Nextre. Abbiamo circa un centinaio di dipendenti e lavoriamo nel mondo dello sviluppo software.
Benissimo. E tu, Mirko, in particolare, io mi ricordo già in alcune mie presentazioni, forse di 7, 8, 10 anni fa, ti citavo come esempio di personal branding su LinkedIn e non solo, in realtà anche su altri canali social. Quindi tu hai portato avanti, e lo hai detto anche ora, questa tua inclinazione alla divulgazione, alla competenza, alla ricerca magari di metodi, di best practice per imprenditore, unitamente al tuo percorso come imprenditore tu stesso. E quindi mi piacerebbe capire, per esempio, come ti è servito LinkedIn per entrambi, diciamo, i versanti, sia tuo quello personale, di crescita personale, di sviluppo di competenze, di costruzione del network magari da una parte, e dall'altra, se come puoi utilizzare LinkedIn, quali consigli daresti a un imprenditore che magari è meno social di te o è meno interessato al proprio personal branding, ma vuole utilizzare LinkedIn per magari trovare nuovi clienti oppure trovare dei talenti da aggiungere al proprio organico? A te la parola.
Allora, io ho utilizzato LinkedIn, diciamo, fino a un paio d'anni fa in maniera molto profonda, andando a lavorare tutti i giorni, sviluppando contenuti, sviluppando per l'appunto relazioni anche con le persone che andavo a incontrare virtualmente, che magari commentavano un mio post o io stesso andavo a commentare qualcun altro. Tant'è che io attualmente la mia più grossa community, i miei più grossi follower ce l'ho appunto su LinkedIn, perché su questo network negli anni passati ci ho dedicato svariato tempo. Ho fatto un paio d'anni poi, diciamo, di pausa, non ho più utilizzato questo canale, l'ho lasciato un po' arrugginire, e devo dire che poi da gennaio ho ripreso un calendario editoriale in mano e ho iniziato a postare contenuti regolarmente, e questo ovviamente mi dà la possibilità di fare in modo che tutto quello che io dico, quello che penso, venga visto e venga commentato magari da qualcuno che lo trova di valore. Io come azienda ovviamente utilizzo LinkedIn per tutti e due i mondi che ha parlato prima Leonardo. Utilizzo LinkedIn perché LinkedIn mi permette di andare a far conoscere me e la mia azienda, e quindi da una parte poter attrarre sia i clienti che magari vengono a conoscenza, entrano in contatto con un mio pensiero, con qualcosa che produco di valore, e dall'altra parte lavoro anche con LinkedIn per fare in modo di andare a trovare sempre più persone. Tant'è che mentre negli anni passati andavo ad utilizzare soluzioni di recruiting come potevano essere Monster o InfoJobs, da circa un annetto ho deciso di lasciar perdere questi due grossi portali di ricerca e concentrarmi solo ed esclusivamente su LinkedIn, dove le mie recruiter tutti i giorni entrano in contatto con persone e ovviamente provano a capire se loro vogliono cambiare lavoro, vogliono trovare nuove esperienze. E perché no? Grazie ai contenuti che postiamo e ai contenuti di valore che facciamo, molto spesso le persone che andiamo a contattare sono loro stesse che dicono: ah sì, ho già letto dei vostri post, seguo. E quindi diciamo che questo molto spesso facilita il contatto con la persona, perché le persone hanno già sentito parlare di noi, hanno già avuto, anche se magari virtualmente, diciamo, un incontro con noi, con un nostro contenuto. E questo ovviamente facilita il percorso di avvicinamento sia da una parte del cliente, sia dall'altra parte verso il candidato. Una cosa che ovviamente tendiamo molto spesso a non fare, soprattutto sui clienti, sono quei classici messaggi a freddo appena uno ti accetta l'amicizia, di andare subito a dirgli: ciao, vuoi comprare? Diciamo che questo forse era un approccio che veniva utilizzato un po' di tempo fa. Ultimamente diciamo che questo approccio piano piano, anche se tuttora qualcuno lo sta utilizzando, dà pochi risultati, e quindi è per questo che noi ci stiamo approcciando a LinkedIn tutti i giorni, per andare a costruire del valore, per andare a contattare il nostro cliente, per fargli fruire un nostro video, un nostro percorso gratuito. Mandiamo un messaggio a qualcuno che è un messaggio di valore. Poi è ovvio che il nostro scopo è andare a vendere qualcosa, questo non lo nascondiamo, per carità, però non abbiamo un approccio di compra, 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 ma tendiamo prima a dare del valore e poi andare magari a capire se si può instaurare un rapporto. Tant'è che durante gli anni in cui ho utilizzato LinkedIn in maniera professionale, i risultati poi sono arrivati, perché è capitato che qualcuno sbattesse contro un mio post e mi contattasse per avere una consulenza. È capitato che un mio amico delle elementari trovasse un mio post e mi dicesse: ah Mirko, non sapevo che voi faceste questa cosa in azienda, noi in azienda stiamo cercando questa competenza. E questo semplice messaggio che ho mandato fuori, diciamo, è stata un'opportunità per generare circa 300.000 euro di fatturato. Tanti, pochi? se non avessi fatto quel post, sicuramente non me li sarei messi in tasca.
Beh, allora Mirko, grazie, hai toccato molti punti, hai parlato per esempio di un uso professionale di LinkedIn sia per la tua persona, sia per sviluppare reputazione, personal branding, ma poi come questo si traduce in opportunità concrete, reali di business per la tua azienda. Mi piacerebbe
Assolutamente sì.
capire, poi hai parlato di come le tue recruiter, quindi il tuo team di risorse umane si sta focalizzando su LinkedIn come strumento per ricercare nuovi talenti, magari attraverso anche appunto offerte di lavoro, facendo ricerche di candidati passivi e al contempo, in maniera se vogliamo duale, come magari immagino la tua team commerciale stia utilizzando LinkedIn, diciamo, per fare social selling con un approccio orientato a prima dare valore, prima sviluppare rapporto e poi dopo, in un secondo momento, magari proporsi come partner per sviluppare un progetto o offrire un prodotto. Quindi
Assolutamente.
assolutamente mi piacerebbe capire di più su questo punto perché io, come tu sai, poi ho scritto un libro sul social selling e quindi cavalco assolutamente i principi che tu hai ben
Assolutamente.
espresso nel tuo discorso. Quindi avete definito un team commerciale o avete abilitato, magari attraverso della formazione interna, attraverso la condivisione dei principi, alcune, diciamo, logiche di social selling, quindi avete integrato all'interno delle vostre metodi, magari di ricerca prospect, anche LinkedIn, mi sembra di capire. Se sì,
Allora,
come è avvenuta questa trasformazione e che tipo di risultati sta dando?
assolutamente sì. LinkedIn, è diventato da qualche mese, abbiamo ripreso in mano il discorso LinkedIn e abbiamo iniziato a spingere su LinkedIn attraverso il social selling. Abbiamo spiegato ai venditori che abbiamo di alcuni servizi come andare a fare questa attività magari di prospecting, come andare a contattare, quale messaggio fare, quali sono le logiche per andare a creare del valore e abbiamo messo in piedi, diciamo, anche delle automazioni. Io dall'altra parte con Nextre ho anche una piccola anima che è Nextre Digital che si occupa più di tematiche di marketing, web marketing, lead generation, automation, SEO, ADV e quindi attraverso alcuni tool specifici siamo andati a mettere in piedi delle automazioni per controllare se il cliente non ci contatta, ci ricontatta, fa una determinata azione. Ovviamente abbiamo preferito utilizzare anche una strategia multicanale.
Certo.
Avere sì LinkedIn nella nostra strategia, ma magari mandare a un certo punto anche una mail, mandare un messaggio WhatsApp, magari mandare un SMS ad alcuni clienti che sono arrivati a un determinato punto, spostare la comunicazione, magari mandare qualcosa di offline. Diciamo che ormai, e avendo soprattutto l'expertise di riuscire a mixare tutte queste competenze, cerchiamo di andarle a sfruttare al massimo. Non ci facciamo, cerchiamo di non farci mancare niente nella nostra strategia. Ovviamente, più in piccolo, per chi dovesse iniziare ad approcciarsi al mondo di LinkedIn, quello che consiglio è andare a creare dei contenuti che sono di valore, andare a lavorare con magari un calendario editoriale, cioè non improvvisarsi con l'uscita dei post, essere consistente, quindi andare a comunicare in maniera costante, decidere se comunicare tutti i giorni, un giorno sì e un giorno no, e fare in modo che in quei determinati giorni ci sia la parte di pubblicazione, andare a individuare le mie buyer personas attraverso magari il Sales Navigator, vado a chiedergli contatto, vado a vedere se sono attivi, inizio a commentare qualche post, inizio a commentare ovviamente dei post con qualcosa di sensato e che porti valore al mio prospect. E poi magari da questa cosa può nascere una relazione, una chiacchiera. E da lì, ovviamente, se io mi faccio vedere competente nel mio lavoro, continuo a lavorare in maniera consistente, i risultati non andranno a tardare.
Certo, no, assolutamente Mirko, condivido in pieno quello che hai detto, quindi come fare un'attività di pre-engagement prima magari di non fare una richiesta subito, come dire, un contatto a freddo, come mostrare cura, attenzione nei dettagli, mostrando al nostro interlocutore quanto abbiamo noi investito del tempo per conoscerlo meglio, per capire le sue esigenze, per capire magari i suoi problemi. Questa parte di ascolto attivo, di pre-engagement, eccetera, è fondamentale perché veramente si dà valore alle persone e le persone capiscono il tempo investito nel capire anche i loro bisogni e ci ricompensano con la loro attenzione e magari anche con la loro fiducia.
Uno dei miei consigli è anche andare a creare dei contenuti che non siano su LinkedIn, magari andare ho un prodotto, ho un servizio, poter magari creare un webinar che parla del mio prodotto, del mio servizio, o meglio, più che del mio prodotto, del mio servizio, del problema che può avere il cliente. Cioè parlo nel webinar di un problema specifico e poi ovviamente in fondo al webinar dico: bene, ti ho parlato, hai la tosse, bene, la soluzione è compra il mio sciroppo. È ovvio che se vado in questo modo qua a dare un messaggio a un mio prospect, molto probabilmente andrà a vedersi il video. È ovvio che se gli dico compra lo sciroppo, è un po' come quando voi siete nel centro commerciale che camminate per i fatti vostri e magari qualcuno vi ferma e ti dice: ciao, vuoi fare un abbonamento al telefono? Non lo lasciate quasi neanche finire che gli dice: no, grazie, a posto così, c'ho già tutto, c'ho già fatto il team, anche se non avete quella, ce l'ho già, sono già abbonato, perché
certo.
Un messaggio che vi arriva e vi dice compra, 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 è fastidioso.
Assolutamente, assolutamente. Ormai tutti noi rispetto a qualche anno fa, dato che abbiamo, come dire, ci siamo fatti la corazza, no? Nell'essere bombardati da tutte le parti, da tutti i canali in qualche modo, da comunicazione magari non richiesta, che abbiamo alzato le nostre difese e quindi siamo ancora meno disposti ad ascoltare un messaggio non richiesto, non desiderato e sostanzialmente non contestuale rispetto magari a una conversazione che invece potremmo voler avviare anche con la stessa persona.
Assolutamente sì.
Allora, io vorrei a questo punto chiederti qualcosa di più su che cos'è questo fattore K, il metodo che tu proponi, Mirko.
Io ormai sono, diciamo, 20 anni che faccio impresa. Ho fatto impresa in svariati ambiti, nel mondo dello sviluppo software, dell'hosting, della ristorazione, dell'e-commerce, dell'home fitness. Ho avuto varie realtà, qualcuna ovviamente è stata più profittevole ed è arrivata a fatturare anche fino a 7 zeri, qualcun'altra, ahimè, è stata un po' meno profittevole, però diciamo che ormai sono circa 20 anni che faccio impresa, sono credo 10-14 anni che seguo anche altri imprenditori nello sviluppo del loro business e diciamo che ho imparato come riuscire a portare un'impresa online, quali sono i fattori che un'impresa deve avere al suo interno, anche perché non dimentichiamoci, Leonardo, che gli imprenditori italiani molto spesso devono essere gli one man show, nel senso che magari sono loro e 10 dipendenti e quindi l'imprenditore all'interno dell'azienda, oltre a fare l'imprenditore, deve fare il CEO, il CFO, il direttore delle risorse umane, il commerciale, il direttore tecnico. E quindi diciamo che noi siamo andati a sviluppare un percorso per riuscire a fare in modo che le aziende abbiano dei processi e delle procedure oliate in modo che magari l'imprenditore che sta avendo difficoltà a sviluppare qualcosa all'interno della sua azienda riesca a sistematizzarlo, a strutturarlo per poi avere del tempo libero e poter dedicare quel tempo libero a una passione, alla famiglia, a quello che vuole, oppure riuscire a liberare alcune ore lavorative per magari riuscire a fare quello che effettivamente gli può portare i soldi. Tanti imprenditori sono prigionieri all'interno della loro azienda, magari dovendo risolvere delle problematiche che se avessero magari un dipendente un po' più smart o magari anche semplicemente addestrato a risolvere quella determinata problematica, avrebbero del tempo magicamente del tempo libero che in questo momento magari non hanno. Grazie al metodo fattore K è una scuola, un metodo che aiuta gli imprenditori ad andare a sistematizzare e a scalare il loro business per riuscire a guadagnare di più, ad avere più tempo libero. Ovviamente poi uno a seconda dei valori che ha lavorerà per perseguire quel suo valore personale. Io voglio avere del tempo libero da poter dedicare alla mia famiglia, voglio lavorare meno, bene, il tempo che avrò libero lo posso dedicare alla mia famiglia, lo posso dedicare a fare un viaggio, a un mio hobby.
Beh, credo Mirko che tu abbia toccato delle leve molto sensibili, no? Perché il tipico imprenditore italiano, mi ci metto anch'io in qualche modo come piccolo imprenditore, consulente, eccetera, molte volte rimane un po' prigioniero del suo personaggio, di se stesso, e uno dei punti chiave che tu hai toccato, a mio avviso, è proprio la capacità di delegare e il potere della delega come strumento per poi riuscire a concentrarsi sulle attività dove non puoi essere sostituito e invece riuscire a delegare o a coinvolgere altre persone in altre attività che possono essere svolte magari anche meglio da altri collaboratori.
Sì,
E quindi
anche perché un po' il problema, un po' dell'imprenditore italiano è quello di nessuno lo può fare bene come me.
no, ma
E il
è proprio
problema è che se
discorso
nessuno lo può
culturale.
fare bene come te, lo farai sempre tu e sarai schiavo di quel magari quell'attività lì che non porta soldi o magari non riesci a ingrandirti banalmente perché non hai tempo per poter seguire quella cosa che ti serve per poterti ingrandire. Lo dico perché
Assolutamente.
ovviamente ci sono passato anch'io tante volte, tanti anni sono rimasto prigioniero di queste cose. Poi finalmente ho scoperto come riuscire a liberarmi da queste sabbie mobili e ovviamente la crescita devo dire che è sicuramente più esplosiva e sicuramente più alta.
E probabilmente anche la qualità della vita va migliorando, no? Quindi in generale, perché riesci poi.
Assolutamente sì, Leonardo, ti devo dire che io ero convinto prigioniero del mio pensiero, oh mio Dio, che se manco io l'azienda morirà, andrà tutto ferro e fuoco, però io qualche anno fa, nel 2019, sono scomparso dall'azienda 2 mesi andando in Australia, dall'altra parte del mondo per 2 mesi di vacanza. È vero che qualcuno dovevo dedicare comunque, anche se ero in vacanza, del tempo perché mi chiamava qualche cliente, mi chiamava magari qualche collaboratore che non era proprio sicuro. Però io sono scomparso 2 mesi dall'azienda, non è morto nessuno. Quindi vuol dire che mi sono strutturato bene e che è una cosa che volendo posso replicare senza problemi.
Certo, no, è un ottimo test di verifica, no? Di quanto è strutturato, è solida e può andare, come dire, può viaggiare con le proprie gambe la tua realtà
Assolutamente.
in caso di assenza, in caso del fatto che tu magari non sei presente perché stai facendo altro, banalmente una bella vacanza con la famiglia.
Sì.
Ecco, allora Mirko, il metodo fattore K è una tua iniziativa di supporto all'imprenditoria o all'imprenditore per aiutarli, accompagnarli in questo loro percorso di
Sì,
indipendenza,
per aiutarli a
diciamo.
sviluppare, per aiutarli principalmente a
Esatto.
sviluppare le competenze in alcune aree aziendali, quella della leadership,
Assolutamente.
quella del marketing, quello della vendita, quello del mondo del controllo dell'azienda, perché molti imprenditori magari lavorano e non sanno esattamente sanno quanto hanno fatturato, poi sui guadagni magari non sono propriamente, non lo sanno al centesimo perché, oh mio Dio, aspetta, devo aspettare il commercialista che mi fa i conteggi e mi dice se ovviamente
Certo.
lavoro e ho i numeri sotto controllo, so esattamente prima del commercialista quali sono i numeri, anche perché molto spesso
Assolutamente.
in Italia il commercialista non è nient'altro che un passacarte, gli do le fatture, le registra, gli do le fatture, le registra, e se c'è qualche problema lo scopro ormai troppo tardi, quando faccio il bilancio, magari a maggio 2021 faccio il bilancio e mi dice: guardi, signor Cuno, lei nel 2020 ha fatto 500.000 euro di perdita, perfetto, deve chiudere, a posto.
Certo.
Se magari lo scopro prima, ovviamente posso capire dove direzionare la mia nave prima di arrivare contro gli scogli.
Assolutamente, assolutamente. Mirko, per chi volesse cominciare a leggerti, al di là che appunto immagino che le persone, una prima cosa che faranno, ti andranno a ricercare su LinkedIn, scopriranno che hai avviato di recente una newsletter sulla scuola di vendita in cui parli e condividi i tuoi pensieri. C'è anche una recente novità, Mirko, un podcast. Se vuoi dire come si chiama, come si possono trovare, dove sei presente.
Sì, io diciamo che è da qualche mese, ormai
sì,
dicembre, novembre, che ho iniziato un po' di più a spingere il metodo Fattore K. Ho iniziato ad approcciare una delle prime aree che io ho identificato, che è quella della vendita. Ho iniziato a fare dei corsi legati alla vendita, sia personalmente, sia poi sono stato contattato da un grosso player che è corsi.it, che mi ha chiesto di fare una collaborazione con loro per andare a registrare con loro un corso sulle tecniche di vendita. Ho già fatto un corso che è online sul mio sito, altri due sono in fase di rilascio, uno entro 5 o 6 giorni dalla registrazione di questo episodio, comunque entro fine marzo dovrebbe essere online, il terzo dovrebbe essere online per fine aprile, per fine aprile, inizio maggio dovrebbe uscire anche un mio libro legato al mondo della vendita, e quindi sto andando pian piano a prendere tutte le aree di metodo Fattore K e andare a portare questo metodo al pubblico, sia attraverso inizialmente dei contenuti gratuiti che possono trovare sul mio blog. Ho fatto questo podcast che è Scuola di Vendita, dove cerco di insegnare dei piccoli, ovviamente un podcast ha alcune limitazioni, ovviamente non ho voluto fare podcast lunghissimi, ma piuttosto tenere dei podcast in 5 minuti, un quarto d'ora, per avere l'attenzione comunque di chi mi ascolta, rilasciare queste piccole pillole settimanali che possano aiutare il mio pubblico a capire come vendere, perché che sia un venditore o anche un dipendente, alla fine tante attività hanno dei dipendenti che molto spesso sono buttati nell'arena senza mai aver avuto una formazione qualsiasi nella vendita. Cioè, pensa a quanti commessi, quanti camerieri sono presi perché devi servire al tavolo. Sì, devi servire al tavolo, sì, ma magari se sai anche vendere mi fai comprare una bottiglia di vino in più, magari mi fai comprare anche il dolce. E quindi avere un cameriere che oltre a fare il cameriere mi faccia magari anche da venditore, sicuramente questa cosa male non può fare. Ho detto un cameriere, una commessa, può essere un venditore d'auto, perché tante persone che molto spesso si approcciano alla vendita, ahimè, dicono: vabbè, ma tanto vendere cosa c'è? Ho il mio libro, lo faccio vedere, se piace piace lo compra, se non piace boom, ne troverà un altro. Sì, diciamo che se magari lo sai fare in maniera bella, in maniera profittevole, sicuramente al portafoglio male non fa. E piuttosto che andare magari a comprare da un tuo concorrente, questo prodotto lo compro da te. Perché? Perché mi sei piaciuto, mi piace la tua azienda, hai comunicato nella maniera corretta. Quando ti cerco non trovo un sito dell'anteguerra, trovo un blog aggiornato con degli articoli di valore, perché oggigiorno gli utenti, come sai Leonardo, prima di fare una cosa iniziano a guardare su YouTube la recensione, il video. Tutti noi siamo portati così, quando abbiamo un problema, dobbiamo fare qualcosa, andiamo prima a vedere la recensione e poi dopo magari vado in negozio e vado anche a comprare quello che ho visto. Sì, perché trovo ovviamente un venditore che sappia fare il suo lavoro, perché ogni tanto magari vai lì per comprare e dici guarda da un'altra parte, lascia perdere, mi hai già fatto passare la voglia, vado dal negozio accanto e compro il tuo stesso prodotto, perché molto spesso tanti prodotti, ahimè, ormai sono facilmente comprabili su Amazon o su tanti altri siti con due clic.
Certo, no, no, assolutamente. Il tema della vendita è un tema vastissimo. Vi invito a seguire i consigli, il podcast sulla scuola di vendita di Mirko, perché io ho ascoltato anche le ultime puntate. Sono veramente delle pillole molto, molto interessanti, coinvolgenti e che poi ti fanno pensare soprattutto e ti fanno migliorare, ti fanno, come dire. Ti permettono di fare un'attività anche su te stesso, credo importante. Allora, l'ultima domanda, Mirko, siamo arrivati ormai alla conclusione di questo podcast. Di solito chiedo ai miei ospiti se hanno un pensiero, un tweet, un qualcosa che vogliono lasciare, come se fosse un'impronta o un segno distintivo di questa trasmissione, insomma.
Sì, diciamo che una cosa che molto spesso a me mi ha permesso di arrivare a degli ottimi risultati è stata, diciamo, il mix di due cose fondamentali, principalmente quello di studiare. Io ancora a 41 anni studio, leggo, cerco di leggere almeno due. Se non tre, se quando proprio ce la faccio, ma perché è un mese fortunato, arrivo anche addirittura a tre libri, mi guardo almeno dei videocorsi, mi documento, continuo a studiare. E la cosa ancora più importante è che, oltre allo studio, continuo a mettere in pratica quello che vado a studiare. Tant'è che uno dei miei formatori preferiti è Grant Cardone, che è un grosso formatore americano di vendita, di marketing. Una delle frasi che a me mi è piaciuta di più che lui ha detto e che mi trova molto d'accordo è quella che lui ha scritto in questo libro, che è quella che potete leggere: Be Obsessed or Be Average.
Certo.
Se non sei ossessionato, sei mediocre. Questo è un po', ovviamente non quell'ossessione cattiva, ma quell'ossessione di dover dare il 150, il 120% in quello che faccio perché non mi accontento magari di arrivare secondo.
Assolutamente. Ed è un po' lo spirito che anima le grandi storie di successo, le start-up, i grandi anche innovatori, no? Non solo i grandi capitani d'impresa o comunque i grandi fondatori magari di imprese commerciali, sto pensando a McDonald's, a Ford, a Virgin, la stessa Microsoft. C'è una persona che ha l'ossessione positiva o l'intuizione di essere nella direzione che poi magari cambierà anche in corso d'opera, perché una delle virtù poi dell'imprenditore è anche la capacità di saper cambiare, no? Dall'idea iniziale, sapersi evolvere, eccetera.
Assolutamente sì, è un po' la mentalità che magari hanno i grandi sportivi, cioè lo stesso Michael Jordan, lo stesso Cristiano Ronaldo, sono degli sportivi che grazie alla loro mentalità di essere ossessionati, di essere dei campioni, non è che lasciavano le cose a metà, arrivavano fino in fondo. Tanti inventori, mi pare. Se non erro, lo stesso Edison che abbia fatto più di 1.000
Sì, è
tentativi
vero.
e 1.000 fallimenti prima di arrivare al suo successo. Cioè, se lui non avesse seguito Be Obsessed or Be Average, non sarebbe arrivato dove è arrivato. Il problema è che molto spesso le persone non si vogliono impegnare. Perché? Perché è troppo faticoso. Vogliono avere una vita, diciamo 9-18, e dopo le 18 lasciarsi tutti i problemi del lavoro alle spalle e riaprire la mattina dopo la testa, che per carità, non è, cioè, assolutamente va benissimo vivere così se uno è felice con quello che fa, però magari se fare il sacrificio 1 o 2 anni, magari mi potrebbe far vivere di rendita per un bel po' di tempo.
Assolutamente, assolutamente. Allora, grazie per questa ultima, come dire, consiglio, pillola, anche, come dire, consiglio di acquistare un bel libro scritto da un personaggio interessante, assolutamente illuminante come Grant. E ringrazio ancora una volta Mirko per il tempo che ci ha dedicato, per i suoi consigli e anche gli faccio i complimenti per la sua bellissima storia e carriera che ha avuto, insomma, che sta avendo e il successo che sta riscuotendo. A te
Grazie mille a
l'ultima
tutti. Grazie
parola per i saluti finali.
mille a tutti. Grazie del tempo che avete voluto dedicare a me e al mitico Leonardo. E mi raccomando, se avete problemi sulla parte di social selling, chiedete a Leonardo che su questo mondo è davvero, davvero bravo. Seguite i
Grazie
suoi
mille.
consigli.
Grazie mille Mirko.
Ciao a
Alla
tutti, grazie
prossima. A
mille. Ciao, buona
tutti,
giornata.
un saluto a tutti. Ciao ciao.